il filone della sicurezza.
Quando pensiamo alla criminalità e alla sicurezza nelle città, cosa ci viene in mente per mantenere questa sicurezza?
Ti viene in mente più polizia. Il collegamento più forse spontaneo che ti viene in mente è: una città ha un problema di sicurezza, cosa fa? Aumenta gli effettivi di polizia, mette le telecamere?
Sì.
So. Tra l'altro, proprio ieri è uscita la notizia che San Gallo è stata la prima città a vietare le telecamere per il riconoscimento facciale in ambiente pubblico.
Quindi ai semafori, come in altri paesi, non assolutamente vietato.
Vietato. San Gallo è stata la prima città.
Anche se per motivi di sicurezza.
Sì, esatto.
E se la vera sicurezza iniziasse da un gelato, oppure da una panchina ben messa, o da una strada piena di gente, da un bar che la mattina vende, ti dà il caffè, ti dà il cornetto, e la sera invece si trasforma in un bar con musica. Noi vi porteremo in una serie di storie che parlano proprio di questo, di come il modo in cui viviamo e costruiamo anche lo spazio pubblico e lo spazio urbano determina poi se questo sarà sicuro, più sicuro o più pericoloso. E saranno delle scelte, lo vedrete, che potrà sembrare strano. Vi abbiamo nominato il gelato, partiremo proprio da lì, partiremo dalla Svizzera, ma poi andremo anche nel Bronx, andremo anche a Medellin. Sarà un viaggio.
Parliamo di sicurezza, e lo avete forse intuito perché ha sentito gli ultimi minuti, non di quei mezzi convenzionali ai quali pensiamo per primi quando si tratta di restaurare una sicurezza almeno apparente in una città che magari ha dei problemi di criminalità e quindi pensa di aumentare gli effettivi di polizia, eccetera. Ci sono anche dei metodi alternativi che non scopriamo oggi, ma quello dal quale partiamo è un progetto, un'iniziativa nuova. Tu hai citato il gelato, che parte proprio dal gelato.
Sì, succede davvero. Davanti alla Reitschule di Berna, sì, che è quel luogo che possiamo definire una delle case dell'autogestione in Svizzera.
È uno dei patrie. Sì, è sicuramente il simbolo per Berna, è il simbolo dell'autogestione in Svizzera.
Negli ultimi tempi, su quella piazza, davanti alla Reitschule, che è proprio dietro la stazione, si sono verificati più episodi di violenza, di spaccio, di aggressioni. E quindi cosa è successo? Che le persone hanno cominciato a evitare quel luogo. Quando dico le persone, sono chiunque, chi non lo frequentava o non è vicino o non vuole essere comunque nemmeno associato o subire un'aggressione.
Sì, perché la Reitschule, come altri centri di autogestione, propone una vita culturale. Ha sempre proposto una vita culturale di concerti, eventi, eccetera, eccetera, aperti alla gente.
Sì, in passato giovani, non giovani, era veramente un ambiente culturale. Ecco, proprio lì sta per nascere una gelateria, e non una qualunque, si chiama Eisbrecher, che vuol dire rompighiaccio in tedesco, ed è abbastanza azzeccato perché l'obiettivo è davvero quello di raffreddare da una parte questi conflitti, questi scontri, scaldare le relazioni, e l'idea è proprio semplice, quella di avere un piccolo chiosco sotto un albero con qualche panchina, questa vetrina piena di gelati artigianali, e in questo modo il gelato potrebbe essere davvero il pretesto per far tornare lì le persone, farle incontrare, farle fermare, perché quando mangi il gelato hai anche voglia di mangiarlo lì subito, è una tipica cosa che devi mangiare lì.
E alla fine è un po' un'alternativa al bar o al caffè, è un posto di incontro la gelateria.
E l'idea è quella di far tornare davvero a vivere questa piazza, è un collettivo che ci tiene, che non si è rassegnato al degrado che si può osservare in questi tempi, e dice: dobbiamo riprenderci questo spazio pubblico, renderlo accogliente, renderlo delizioso. Quindi anche qua riprendiamo l'idea del gelato.
Uno pensa, per chiudere, sì, veramente il cerchio, il gelato dovrebbero produrlo lì, quello potrebbe essere l'apice finale, diciamo, di questo progetto che sta per cominciare. Il gelato, diciamolo, però non viene da lì,
cioè, non viene,
è che vogliamo fare una colpa, è in un mondo ideale.
In un mondo ideale poteva venire da Berna, perché c'è proprio anche la gelateria di Berna, sì, che poi adesso in giro per la Svizzera. In realtà loro lo farebbero arrivare da una ditta di Basilea. Loro dicono: è vero, è assurdo portarlo da Basilea, ma condividiamo veramente i valori di questa azienda. Quindi è un collettivo molto legato all'autogestione. Dicono: siamo in questa direzione, anche i prezzi sono molto molto più bassi rispetto a quello che ci si aspetterebbe.
Sì, settimana scorsa è uscita questa statistica in Svizzera che faceva la statistica dei posti più cari dove comprare il gelato, e la Svizzera
dici?
Interna, allora la Ginevra, se non sbaglio, era il peggio, insomma, il prezzo più alto, ma la Svizzera interna ha sicuramente dei prezzi alti. Chiaro che se vuoi renderlo un punto di aggregazione, i prezzi del gelato devono essere prezzi molto molto abbordabili.
Così lo promettono. In realtà la gelateria non è ancora realtà, manca ancora un crowdfunding, ma loro sono sicuri di riuscire a raccogliere i fondi per iniziare. Serve questo capitale di partenza, ma loro dicono è semplicemente per pagare gli stipendi di chi starà lì. Comunque credono in questo potenziale, dicono noi pensiamo che attraverso il gelato ce la faremo a rilanciare questo luogo. L'idea che la sicurezza nasca dalla vita, dalla presenza di persone, diciamo che non è nuova.
Sì, dicevamo prima, non è un'idea nuova quella di far partire la sicurezza non esattamente dal controllo, ma dalla partecipazione alla vita.
C'era qualcuno, negli anni 60, tra i primi, una signora in particolare, che l'aveva già detto, l'aveva osservato, una signora di cui varrebbe la pena dire qualcosa. Siamo negli Stati Uniti, siamo a New York e diciamo che c'è questa signora che si chiama Jane Jacobs, che non era un'architetta e non aveva grandi titoli accademici in questa direzione, non era neanche un urbanista, lei era un'attivista, una scrittrice e soprattutto era una cittadina molto attenta. Lei osservava la città, in questo caso New York,
sì.
Lo faceva dal basso, dalla strada, e non aveva paura di dire ai progettisti, ai politici: allora state sbagliando tutto, vi siete dimenticati delle persone.
Sì, un conto è dire state sbagliando tutto, poi un conto è dire cosa potreste fare per non sbagliare, cosa si potrebbe fare.
Ecco, lei ha scritto un libro che è diventata poi una pietra miliare nel tempo per l'urbanistica contemporanea.
Il titolo del libro pubblicato nel 1961 è The Death and Life of Great American Cities, la morte e la vita delle grandi città americane.
Quindi lei dice le città funzionano solo quando sono vive, quando sono attraversate, quando sono abitate, frequentate da persone in ogni momento della giornata, questo è importante. Lei diceva la sicurezza nasce proprio da questo, dalla presenza continua di persone in strada, quindi li chiamava the eyes on the street, gli occhi sulla strada, quindi non servono poliziotti, telecamere, serve vita.
O forse servono anche quelli, ma serve anche che ci sia, l'anziano di quartiere, la sciura che va a fare la spesa, il barista di quartiere, capito giusto?
Era quella cosa lì, da attivista doveva essere un po' più radicale, quindi doveva dire le cose in maniera un po' più netta, ed è vero che i suoi principi chiave del pensiero si ritrovano poi adesso in tante città, in tante ricerche di soluzioni. Lei diceva c'è la sicurezza spontanea, quindi i quartieri pericolosi non sono quelli senza il controllo, ma sono quelli vuoti. Ci pensate? Quando non ci sono persone è vero che hai quella sensazione di meno sicurezza.
Sì, perché non c'è nessuno e nessuno vede nulla, nessuno può segnalare nulla.
Non ci sono quegli occhi della strada. È una strada quindi con gente che passeggia, chiacchiera, apre dei negozi. È una strada dove il crimine fa più fatica a prendere piede. E poi c'è la mescolanza di funzioni. Lei dice bisogna dividere l'idea di dividere le città in zone, una per abitare, una per lavorare, una per fare la spesa, non va bene. Perché poi hai la zona residenziale, ma poi hai quella più commerciale con questi tendoni o queste zone dove c'è più il crimine.
Sì, quartieri dormitorio con questi palazzoni enormi dove si va soltanto per dormire, quindi durante il giorno le persone sono via da quel quartiere, ancora una volta le strade vuote, perché vanno a lavorare in un'altra parte della città. In New York in quegli anni lì, negli anni 60, lo era tanto, magari le grosse attività di fabbrica eccetera erano fuori dai grandi quartieri di Manhattan, erano fuori dalla città.
Jane Jacobs ci aveva visto lungo, dove c'è movimento c'è sicurezza. Siamo partiti dalla notizia del gelato, l'idea di mettere davanti alla Rai Ciule una gelateria prossimamente per ripristinare un po' la situazione, far accedere anche a quella zona, far tornare le persone lì. Ecco, lei diciamo che era la sua lezione che ci aveva lasciato, che era anche molto potente, ovvero che le buone città si costruiscono poi con le relazioni, guardandosi negli occhi e non per forza solo con i mattoni, e sono fatte di persone che si vedono, si parlano, si riconoscono e si conoscono. E se ci pensiamo anche nella Svizzera italiana, quanto è bello l'idea della comunità in alcuni posti, veramente c'è chi dice ma è un po' che non lo vediamo più. Ma dov'è che è andato?
È chiaro che è una dinamica che è più facile avere quando si tratta di un paesino, di un villaggio, di una realtà molto piccola, nelle città enormi. E New York è sempre presa come esempio di una città dove la gente va lì for business, cioè va lì per lavorare, non va lì sì, ci abita per forza perché poi deve anche lavorarci, poi ci sta un periodo limitato e se ne va. Chiaro che è più difficile in una realtà enorme come quella delle città americane.
È molto difficile, però se tu metti, e lei dice, metti un bar la mattina, un ristorante a pranzo, un supermercato aperto più a lungo, metti una vita anche legata a questo, la pensi prima, nei vari quartieri puoi ricreare quella cosa. E poi, parlavamo di New York, anche riparare delle finestre può per davvero risolvere dei problemi di criminalità.
Ci hai lasciato un po' in sospeso con questa storia delle finestre rotte.
Sì, siamo a New York e parlavamo degli anni 60 prima, qui facciamo un passo avanti, andiamo negli anni 90, c'è stato questo approccio che si chiamava proprio la teoria delle finestre rotte. Era un approccio anche abbastanza efficace, possiamo dire, nella gestione della sicurezza. Pensate a una finestra rotta. Sembra un po' una sciocchezza dire sì, è rotta, qualcuno l'avrà rotta. Eppure per l'ex sindaco di New York, Rudolph Giuliani, una finestra rotta era l'inizio di una criminalità. Da lì partiva la criminalità. Secondo la sua teoria, se in un quartiere una finestra rimane rotta e nessuno la ripara, significa che c'è del degrado, comunica un messaggio, ti dice che lì a nessuno importa se è rotta, rimane lì. Sei in una situazione invece dove alle persone conta molto di più, interessa molto di più, è di proprietà di qualcuno, allora verrà riparata verosimilmente, o ci sarà perlomeno dello scotch e poi il giorno successivo. Sì. E invece se rimane sempre così si manda un messaggio. A quel punto cosa succede? Si aggiungono dei graffiti, poi c'è la sporcizia, poi i piccoli reati, insomma da lì il passo verso i crimini più gravi si accorcia, questo secondo Giuliani.
Tra l'altro, giusto per aprire e chiudere una parentesi, Rudolph Giuliani è stato uno dei sindaci storici di New York negli anni 90 fino al 2001, fino a dopo la fine, sì. Dopo la storia delle Torri Gemelle, è stato per lungo tempo associato al sindaco che ha ripulito dalla criminalità la città. Più recentemente ne abbiamo sentito parlare perché è stato uno degli avvocati di Donald Trump, che ha anche preso la parte di Donald Trump nel processo di impeachment, è entrato nella squadra degli avvocati di Trump nel 2018, cosa che non gli ha portato molta fortuna perché lui ha speso un sacco di soldi e adesso praticamente è in bancarotta.
Ma finito sul lastrico.
Ai tempi, appunto, dicevamo, dal 94 è il sindaco di New York, è il sindaco della teoria delle finestre rotte.
Sì, lui l'ha portata avanti, diciamo, questa teoria, non l'ha scoperta lui, però con il capo della polizia di quei tempi aveva veramente portato avanti il messaggio in maniera abbastanza concreta. Quindi l'idea era tolleranza zero verso tutti i reati minori, bisognava ripulire le strade, controllarle molto, chiaramente si parte dalla finestra, ma sappiamo che poi come bisognava riparare le finestre c'erano tante altre cose che loro controllavano, il degrado, la sporcizia, ecco, molta attenzione a quello. Ed è vero che i crimini a New York in quegli anni dopo questa strategia sono calati davvero molto.
Sì, ricordiamo che New York negli anni 80, ancora di più negli anni 70, c'erano quartieri dove non si poteva andare o era pericoloso andare, per esempio il classico esempio del Bronx o l'esempio di Harlem, il quartiere afroamericano, dove se andava una persona bianca poteva essere pericoloso. Ecco, ricordiamoci di questo contesto nel quale si inserisce Giuliani. Dall'altra parte sicuramente qualcuno questo pugno di ferro lo ha criticato.
Sì, chiaramente c'è chi dice che ha portato a pratiche veramente discriminatorie, abusi della polizia, soprattutto contro le persone poi più vulnerabili che vivevano quei posti e che poi magari non avevano nemmeno i soldi per far fronte a delle situazioni difficili. Quindi diciamo questo racial profiling, questa profilazione razziale, sì. Molti arresti anche si dice ingiustificati, eccessivi. E alcuni studi hanno anche suggerito che c'è stato un calo della criminalità, sì, ma potrebbe essere anche dovuto a dei miglioramenti economici, il cambiamento anche demografico, delle riforme, ci sono state anche delle riforme della giustizia in quegli anni, quindi, e anche del sistema penale. Quindi, diciamo, l'idea di base, parlavamo prima del gelato a Berna per la Raiciule, per cambiare un po' l'ambiente davanti alla Raiciule, creare una gelateria nei prossimi giorni, qui parliamo di finestre rotte che mandano messaggi e che in un certo senso si potrebbero aver aiutato anche a migliorare la situazione nei Bronx.
Sì, il concetto è che se tu ci tieni ad un posto che potrebbe, che lo senti come casa tua, non lo lasci cadere in degrado, e il degrado è il primo passo verso poi la criminalità, secondo questa teoria. Abbiamo raccontato di esempi per lo più fino adesso virtuosi di modi alternativi per ristabilire la sicurezza in un determinato quartiere, o dei modi che auspicano di diventarlo virtuosi. Poi ci sono dei casi in cui le cose non sono andate benissimo, non sono andate come avevano previsto.
Siamo nel cuore del Missouri, a St. Louis, dove c'era questo progetto abitativo che aveva la missione di rappresentare il futuro dell'edilizia pubblica americana.
Sì.
Siamo tra gli anni, tra il 1954 e il 1956, c'è l'inaugurazione, si chiama Pruitt-Igoe. Ci immaginiamo 33 torri, ognuna di 11 piani, costruite appunto in quegli anni, siamo gli anni 50, per ospitare centinaia di famiglie.
Sono i palazzoni per ospitare famiglie o le case popolari.
Sì, grandi corridoi.
Case popolari però all'ennesima potenza rispetto a quelle che magari abbiamo in presente per Milano, per intenderci, per un esempio vicino a noi, sono enormi. Dicevi corridoi,
ascensori centrali, se ci sono, lunghe scale, spazi comuni, pochi personali delle persone, sono proprio comuni. Eppure possiamo dire questa zona, questa, soprattutto questa struttura, nel giro di pochi anni è diventato veramente un incubo urbano. Non è andata come doveva andare. Criminalità alle stelle, vandalismo, spazi degradati, quindi questi spazi in comune molto degradati, deserti, nessuno li frequenta, e i residenti che non si sentono parte di nulla, nessuno si sente a casa lì.
E questo forse è il problema.
Il risultato infatti è stato proprio quello, hanno demolito parzialmente già negli anni 70 questo simbolo che doveva essere simbolo del futuro, dell'edilizia, in realtà è stato un simbolo del fallimento dell'urbanistica modernista, ed è diciamo uno di quei casi che ha fatto scuola e che ha colpito in particolare una persona. Questa persona si chiamava Oscar Newman, era un architetto, e da lì lui ha creato la teoria dello spazio difendibile, che ha presentato in un libro.
Cioè?
L'idea che è molto semplice ma anche potente. Il modo in cui noi progettiamo le città può veramente ridurre la criminalità, e quindi se tu hai uno spazio che è tuo, lo difendi, lo curi e eviti il degrado, eviti l'abbandono.
E torniamo ancora un po' alla questione della finestra rotta. Se a casa tua hai una finestra rotta o hai anche una minima cosa che non va, se senti tu a quella casa, quello spazio, nel giro di pochissimo tempo cerchi di metterla a posto. Se non te ne frega niente perché non la senti tua, la lascerai lì.
Esatto, questo era il caso, se si rompe qualcosa, metterla a posto. Però se tu rendi chiaro chi controlla cosa, le persone capiscono che è loro, se ne prendono cura, lo difendono, lo vivono, e questo da solo scoraggia già dei comportamenti che sono più antisociali, più criminali. E lui l'ha proprio notato in questo progetto Pruitt-Igoe, dove questi spazi anonimi, senza confini chiari, portavano le persone a non rendersi neanche conto di che fossero anche un po' loro, quel luogo era anche un po' loro, perché non era solo loro.
Sporco un po' il corridoio, vabbè, chi se ne frega, tanto è di tutti, abitano 200 famiglie dentro qui, non vedo perché devo essere io a mettere a posto.
E lì ci vivevano tante persone, c'era anche un grande mix culturale. Oscar Newman, lui alla base di questa osservazione elabora dei concetti e poi li porta avanti anche con enti pubblici per ristrutturare dei complessi esistenti e progettarne di nuovi, e lo fa secondo dei principi. Quindi lui per esempio dice: ma perché non fare delle recinzioni più leggere per definire confini?
Cioè non dei muri ma delle ramine basse.
Però facciamole, così le persone capiscono che è una zona loro, è casa, quindi si sentono bene e oltretutto se ne prendono cura. Oppure dei portoni visibili dalla strada. Lui aggiunge anche questo elemento, dice le entrate, anche trasparenti, queste vetrate, facciamo entrare la luce, questi corridoi in questi Bronx bui. Ecco, se noi cominciamo a far entrare la luce si vede, c'è trasparenza, e a partire da quello si può arrivare ad avere una situazione più vivibile. L'illuminazione, lui dice, illuminiamo. Sembra banale, ma qua siamo negli anni in cui queste informazioni non c'erano.
Sì, soprattutto le entrate o quei posti, quegli angoli bui, ecco, mettiamo un bel lampione lì in maniera tale che se qualcuno deve fare qualcosa di losco magari non decide di o desiste dal farlo o sicuramente non lo fa lì.
Lui dice effettivamente ha anche osservato un altro luogo, che è Clayson Point nel Bronx, dove ha visto che le cose funzionavano effettivamente meglio perché c'erano alcuni di questi elementi. Per esempio erano delle case piccole ma a schiera, non erano torri, c'erano degli spazi semi privati, quindi dei piccoli cortili, e i residenti avevano la percezione di controllare quello spazio, si conoscevano poi anche, cominciavano a sorvegliare anche l'area. Ecco, guarda caso, in quella zona, in quel luogo, la criminalità era più bassa. Quindi il principio suo, chiaro, che ci ha portato, che abbiamo ereditato da Newman, era proprio l'idea di dire: non basta costruire, bisogna costruire anche le relazioni, e bisogna dare la percezione di possedere anche un luogo, anche piccolo, ma possederlo. Quindi piuttosto che avere un prato enorme, e lo vediamo magari anche noi nelle case qui, se hai quel giardino in comune, spesso non lo usa nessuno.
Certo, poi chiaramente c'è, dal punto di vista pratico, sempre la grossa sfida in questo caso di mantenere gli affitti bassi, perché si tratta per lo più di case che devono avere dei prezzi popolari. Questo è alla fine la sfida pratica, perché sono quelle persone che non si possono permettere un affitto alto che vanno ad abitare in questi quartieri.
Però è vero che lui dice comunque la forma fisica dell'ambiente urbano, al di là del costo, veramente va a influire sulla sicurezza, e lui lo dice, lo ribadisce, e dice queste città sicure, anche solo eliminare degli spazi ciechi o non controllabili per davvero cambia, e sono situazioni che lui dice sono paragonabili sulla carta, lì l'investimento economico è lo stesso, però questi piccoli accorgimenti, siamo partiti anche da Jane Jacobs, anche lei è una pioniera, ancora oggi li abbiamo nelle città, e a volte capirete, magari andando a spasso, ricordandoci quello che loro ci hanno lasciato, ci permette di dire: qualcuno ci aveva pensato, c'è un motivo per cui c'è quella panchina lì, c'è un motivo per cui la porta d'entrata principale è di vetro.
L'ultimo esempio di un posto, di una città che ha trovato la sua strategia per perlomeno ridurre il problema della criminalità, come dicevamo, non è un posto negli Stati Uniti, ma in una parte altra parte del mondo.
Non possiamo o di finestre riparate, siamo a New York, mm-hmm. per combattere, non possiamo non parlare di Medellín, siamo in Colombia.
Si sente che sei stata in Colombia, perché Medellín. Noi da questa parte del mondo la chiamiamo Medellín, ma è quella lì, giusto?
Mi hanno obbligata, magari adesso mi corregge qualcuno, però mi è andato Medellín. Okay. Medellín, chiamiamola come vogliamo. Comunque è uno di quegli esempi più forti, anche attuali, di quella rigenerazione urbana. Attraverso cosa? Attraverso dei mezzi di trasporto non comuni, come delle scale mobili, come una funivia urbana, come delle biblioteche. Questa ve l'ho detta. Vi spiego cos'è successo. In 20 anni, in poco più di 20 anni, è diventata Medellín, e soprattutto dei quartieri pericolosi come la Comuna 13, sono diventati dalle zone più pericolose del mondo a delle zone turistiche, delle zone dove adesso tu puoi andare, e sì, ci si può andare tranquillamente, ed è stato fatto attraverso, sì, anche della violenza, purtroppo la polizia, ci sono stati degli interventi anche comunque molto duri, ma poi a seguire, diciamo che il cambiamento è stato portato avanti e dura tuttora grazie a queste tre cose che dicevo. Metro cable sono dei mezzi di trasporto, delle funivie che collegano proprio fisicamente quelle zone alte, perché sono molto in collina, questi quartieri più difficili, queste zone più povere, unendoli alla città. Quindi hanno aggiunto questo. Prima erano veramente separati, quindi se non si vede, il rischio che venga lasciato da parte o ci sia la criminalità. Ecco, tu crei una connessione con una funivia e già aiuti a uscire dalla criminalità. E poi ci sono le scale mobili, parlavamo della Comuna 13, sono per davvero un mezzo di trasporto pubblico all'aperto. Tu hai delle scale mobili che partono dal basso e ti fanno arrivare fino a su. Non c'è spazio per te, le strade non passano le auto, ci passi a malapena tu a piedi, a volte devi mettere un piede davanti all'altro in quelle strade, e quindi aggiungere questo permette anche alle persone di uscire e di entrare.
Come molte città in Umbria hanno questo stesso sistema, delle scale mobili in città che sono praticamente un sistema perché sono tutte in collina in salita.
Lì più, forse più per la bellezza, per far accedere o per vivere, sì è vero, però alla base c'è l'idea di vivere, ecco, e sono quei gesti di inclusione anche, di riconoscimento, un investimento economico, far capire che a Medellín interessa la popolazione, quindi investe anche tanti soldi per delle scale mobili.
Quindi hai detto scale mobili, teleferiche e l'ultima?
Le biblioteche parco, dove ci sono anche dei libri, solo lì magari anche alcuni libri, quindi tu ci devi andare, le persone, quindi crei uno scambio, le persone cominciano a frequentare quel luogo, dicevamo la Raiciule di Berna, mettere una gelateria per far arrivare anche i bambini, le famiglie, il ragazzo che non per forza adesso frequenta quel luogo, qui anche tu metti una biblioteca, le persone vengono per la biblioteca, poi magari si fermano e già che ci si rende conto che si può creare, c'è un mercato, quindi si può anche comprare qualcosa. Insomma, sappiamo che alla base di tutto c'è un po' questo coinvolgimento delle persone, sia di chi ci vive, ma anche che vengono da fuori, e far sentire anche le persone protagoniste del cambiamento.
Sì, diciamo che in questa maniera è stato uno dei modi attraverso i quali la Colombia è passata da essere la Colombia di Pablo Escobar. Cali, Medellín erano i centri più tosti anche di questa guerra aperta tra lo Stato e il narcotraffico, e si è trasformata, come dicevi tu, in 20 anni in un posto dove i turisti, tu sei la dimostrazione, possono andarci.
E portare a casa Medellín, magari dicendolo anche sbagliato. No, Medellín, è Medellín. Però diciamolo così, come diceva Jane Jacobs, da cui siamo partite, una delle pioniere, poiché diventata una delle pioniere anche del mondo urbanistico, una città funziona quando è viva, e quindi la vita è sempre la base di tutto. Se tu riesci a far vivere una città, le persone poi si prendono cura l'una dell'altra, dei luoghi, e quella criminalità che mette a volte in difficoltà tutti, anche chi la fa, magari scompare e lascia spazio a cose più belle.